File 11, paragrafo 3, la mia vita a Pordenone e la nascita di mio figlio. Ci accasammo a Pordenone, nell'abitazione lasciata dalla signora Roviglio, rimasta vedova del marito Damiano, ingegnere civile, presidente per parecchi anni della deputazione provinciale. Casa comoda, con giardino interno. Ivi trasferì il mio studio dalla piazzetta Cavour e ivi nacque mio figlio, il 17 gennaio 1915. Mia suocera era già presente da alcuni giorni e mia madre vi accorse. Attribuimmo al neonato il nome di Luigi, intendendo ricordare mio padre, Ludovico, con cui il nome di Luigi talora si identifica. In seguito, deceduto mio padre nel 1917 e mio fratello Ludovico nel 1921, volemmo che espressamente questo secondo nome fosse aggiunto al primo, anche se già compreso in esso. Ricordo che quando andai a dichiarare la nascita in comune, il commissario, di cui ero buon conoscente, volle che al verbale già predisposto ne fosse sostituito altro nel quale figurasse il suo nome, quale capo del comune e quello di un mio intimo amico, l'avvocato Riccardo Etro, che mi accompagnava. Nello studio annesso all'abitazione esercitai dalla primavera del 1914 all'estate del 1915. Occupava le due stanze a pian terreno che si affacciano su via Garibaldi, dove in seguito fu aperta una farmacia, poi trasferita di fronte. Tranne la cucina, l'abitazione era sistemata al primo piano. Nello studio ero coadiuvato da un anziano agente, commerciante nei suoi giovani anni. Mi occupavo specialmente del ramo civile e commerciale, pur essendomi gradito anche il penale. Conservai le buone conoscenze di quando frequentavo il ristorante Le Quattro Corone. Paragrafo 4. L'entrata in guerra, il mio primo servizio militare sotto tenente volontario degli Alpini. La mia pace domestica durò poco, e cioè dal febbraio 1914 al maggio 1915, quando l'Italia, dopo le storiche remore che la portarono a denunciare la triplice alleanza con la Germania e con l'Austria e a passare nel campo degli alleati, dichiarò guerra agli imperi centrali. Il governo Salandra, nell'agosto 1914, quando ebbe inizio il conflitto mondiale, era stato colto di sorpresa dagli avvenimenti seguiti all'uccisione dell'arciduca ereditario di Austria, Francesco Ferdinando d'Asburgo, e della consorte a Sarajevo. La neutralità dell'Italia nei riguardi degli impegni derivanti dalla Triplice Alleanza era perfettamente giustificata dal fatto che non si trattava di una guerra difensiva. L'irredentismo risorgimentale esplose allora in manifestazioni incontenute. Esse travolsero le caute considerazioni di Giolitti sul parecchio che si sarebbe potuto ottenere senza entrare in un conflitto che egli prevedeva lungo e gravoso. L'assenso di 300 deputati recato alla sua abitazione a Piazza Santa Maria Maggiore nulla valse di fronte all'ondata di entusiasmo che si manifestò specialmente nelle classi borghesi. Salandra, dimissionario, fu riconfermato dal re nell'incarico di presidente del Consiglio. Poté così avere libero corso il Trattato di Londra, col quale il governo italiano decideva l'intervento armato, dichiarando guerra agli imperi centrali. Il 24 maggio 1915 il paese si gettò nel conflitto col più acceso fervore patriottico per completare i fini voluti dal Risorgimento. Io, che non avevo prestato servizio militare in pace come mio fratello Angelo, seguendolo di appena 2 anni di età, chiesi al distretto militare di Sacile di arruolarmi quale sottotenente di artiglieria, corpo automobilistico. Ma subito mi pentii perché mi sembrava di sottrarmi a più impegnativi doveri e dopo alcuni giorni corsi a sostituire la mia domanda con altra, nella quale chiedevo di essere arruolato nell'arma di fanteria, corpo alpini. Dopo appena un mese dal 24 maggio la mia istanza fu accolta e fui destinato quale sottotenente di prima nomina all'ottavo reggimento alpini, con sede in Udine e depositi a Gemona, Tolmezzo e Cividale, cittadine che avevano dato il nome ai rispettivi battaglioni. Già allora e fin dal primo giorno di guerra La 72esima compagnia del battaglione Tolmezzo era riuscita ad occupare il passo di Monte Croce Carnico e 2 giorni dopo la sesta e la 72esima avevano preso le cime del Pal Piccolo e del Pal Grande, consolidando nelle difese e rispondendo agli attacchi nemici provenienti dalle valli Gail e Valentina, protette dal massiccio del Polenic. Alle suddette compagnie si affiancarono tosto la 109 Valtagliamento e la 12 Tolmezzo per resistere alla pressione proveniente dal vicino monte Freikofel. Al mattino del 6 giugno, 10 volontari delle compagnie 6a, 12a e 59a attaccarono quel monte scosceso, mentre plotoni della 12esima e della 272esima aggiravano la vetta e conquistarono la cima del monte, catturando quel presidio nemico. La resistenza successiva fu ardua, ma coronata da pieno successo anche sui 2 pilastri dello Zellenkofel e della cima Avostanis. Molto giovò il contributo della compagnia volontari alpini dei battaglioni Gemone e Cividale. Ad essi appartenevano i volontari Giuliani Sillani e i fratelli Ruggero e Renato Timeus. Del secondo di essi ero divenuto buon amico a Gemona. Egli volle sostituire il fratello colpito a morte sul Pal Piccolo il 14 settembre e più tardi fu anch'egli seriamente ferito. Ricordo che appena nominato abbandonai codice e pandette per dedicarmi al regolamento militare e, prestato il giuramento di rito il 12 agosto con la sciabola sguainata davanti a un anziano colonnello della sede di Udine, fui avviato al deposito del battaglione Gemona in Gemona. Il reparto mobilitato combatteva sul Cianalot in Valdogna, sul Pal Piccolo, sul Pal Grande e sul Pramosio in Carnia. Lo comandava il colonnello Poggi nell'ambito del 12° corpo d'armata. Questo faceva armata a sé dal Peralba al Rombon, dietro il Canin, agli ordini del generale Clemente Lequio, capo di stato maggiore, il colonnello Douai. A Gemona conobbi l'onorevole Giuseppe De Felice Giuffrida, deputato socialista di Catania da molte legislature, e convinto interventista al pari di Bissolati e di Ferri. Nonostante la differenza di età e di pensiero politico, si intrecciò subito fra noi una calorosa amicizia. Era uomo di scienza, valente medico, senatore del regno su proposta di Giolitti, arruolatosi ufficiale della Croce Rossa, risiedeva allora a Tolmezzo. Piccolo, grassottello, con baffi grigi bene arricciati all'insù, raccolto nella divisa di spesso panno grigio-verde, frequentava l'albergo Roma dei fratelli Aita, sempre cortese con tutti. Conosceva il generale Lequio e aveva già partecipato ad una battaglia sul Cianalot in Valdogna. Egli aveva affrontato, a causa della politica e del suo focoso temperamento, numerosi duelli e di taluno conservava tracce nelle mani e in altre parti del corpo. Buono, esuberante nelle sue manifestazioni, un po' in contrasto col suo fisico fresco e tarchiato di sessantenne, dalla faccia rotonda, dal gesto misurato, pareva un uomo tranquillo e lo era di fatti, finché non si eccitava. Onesto fino allo scrupolo, cavaliere senza paura, era leale con gli avversari politici e rispettoso con le supreme autorità, tanto da impedire ai suoi correligionari socialisti di Catania manifestazioni meno che rispettose al re, giuntovi per l'inaugurazione al monumento a Umberto I. In quell'occasione aveva assai cortesemente accompagnato l'onorevole Giulitti ed era salito sul suo treno fino a Reggio Calabria, oltre il traghetto, per assicurarsi che alcuni facinorosi non lo fischiassero, come avevano detto di voler fare, pronto a far distribuire dai suoi amici una dose di legnate a chi avesse osato di mancare di riguardo all'ospite. De Felice non aveva avuto alcun dubbio sulla opportunità di entrare in guerra, detestando l'opposto parere di Giolitti e dichiarando che, se questi fosse riuscito a far restare l'Italia fuori dal conflitto, egli avrebbe agito fisicamente contro di lui, senza mezze misure, minaccia piuttosto retorica per chi ne conosceva l'animo. Il generale Lecquio, dopo avermi fatto assegnare al comando zona Carnia il 10 ottobre, volle associarmi a De Felice perché visitassimo ogni angolo del fronte e gli riferissimo obiettivamente lo stato d'animo delle truppe. In quel corpo d'armata combatteva il secondo fanteria costituito da siciliani e l'ottavo reggimento alpini formato da friulani. Accettammo con dedizione questo delicato incarico, ma provocammo talora il risentimento dei comandanti, che vedevano di malocchio l'intrusione di un parlamentare quale De Felice e di un giovanotto digiuno di cose militari quale ero io. Le visite dovevano essere effettuate, secondo loro, gerarchicamente. Rispondevamo che avremmo riferito anche queste doglianze, ma ciò garbava ancor meno ai nostri interlocutori, per cui finimmo col trovarci d'accordo, rendendoli convinti che ci saremmo regolati con la dovuta discrezione e correttezza, mettendo al bando ogni pettegolezzo. Intercalavamo queste visite al fronte con l'istruzione di un corpo specializzato di volontari per il lancio di bombe a mano. De Felice aveva detto al generale Lecquio di aver notato una rara maestria in alcuni pastori della Sicilia che facevano deviare il gregge lanciando un sasso sul corno destro o sinistro del maschio che lo precedeva. Detto fatto, ricevemmo l'incarico di raccogliere dei volontari siciliani e friulani. Non posso dire che l'iniziativa sia stata coronata da successo. Il nostro incarico si concluse con due o tre adunate sul prato presso il primo passaggio a livello della ferrovia per Villa Santina. Dovevamo spostarci frequentemente e attendere anche all'istruzione delle reclute e all'accompagnamento delle truppe sulle linee. Fu così che ebbi occasione di avvicinare personalità della politica, della stampa, della medicina e della letteratura. Più che con altri, mi potei intrattenere con gli onorevoli Soleri e Bevione, piemontesi, con l'onorevole Giacomo Ferri, col tenente colonnello celebre chirurgo Pietro Nigrisoli di Bologna, con Tullio Giordana, direttore della Tribuna, col senatore Mazzoni, con l'onorevole Gortani di Tolmezzo. Avvicinai anche il ministro Mosca, che fu involontario autore di una vicenda giudiziaria militare di cui dirò appresso. Frattanto le notizie dal fronte non erano così buone quali tutti si attendevano. Le prime travolgenti avanzate dei nostri erano state contenute e da allora le nostre forze si dispersero in azioni localizzate, in attacchi frontali, trincea per trincea, che ci costarono un continuo stillicidio di vittime, con radi successi militari fino alla presa di Gorizia dell'8 agosto 1916. Paragrafo 5. Una parentesi nel mio servizio militare nell'inverno 1915-1916. Nell'autunno del 1915 si pensò, negli alti gradi, ad una sosta generale per l'invernata. Tra l'altro fu diramata una circolare per quegli ufficiali volontari, le cui classi non erano ancora state chiamate, autorizzando la concessione di una licenza invernale qualora i loro impegni familiari o professionali l'avessero richiesta. Ero tra quelli e ne profittai, tanto più che anche il mio amico De Felice doveva assentarsi per ragioni parlamentari. Fui pertanto posto in temporaneo congedo il 30 novembre. Ripresi in quell'inverno la mia attività professionale a Pordenone, per quanto avessi concesso la casa arredata all'ufficiale superiore Pinna Pintor, che alla sua volta l'aveva ceduta a un ufficiale di aviazione. Rientravo ogni sera a Castello, dove si era ritirata mia moglie col bambino e con due mie sorelle, mentre i miei genitori continuavano ad abitare a Udine. Erano così cessate le belle serate trascorse a Pordenone in casa del mio indimenticabile amico Etro, compagnone di una amabilità ineguagliabile, che aveva abbandonato la professione autorevolmente trattata anche da suo padre per dedicarsi all'amministrazione di varie società. Egli era un signore nel vero senso della parola, ricco di iniziative e di amicizie, pronto ad accorrere e a soccorrere. Coadiuvato dalla gentilissima moglie signora Livia Monis da Sacile, riceveva tutti con amabili signorilità. Con lui e con il notaio Angelo di Montereale facevamo una triade inseparabile e insieme ci eravamo assunti l'onere di dirigere e di compilare il settimanale Il Tagliamento, stampato a Pordenone dalla tipografia Gatti, pubblicazione che mi procurò non pochi fastidi, avendo anche dovuto sostenere con i miei amici un processo per diffamazione per un articolo comparso durante una mia assenza. Il Tagliamento era un modesto ma antico settimanale, in occasione delle elezioni politiche si ingigantiva per diventare un'arma di propaganda liberale di notevole portata. Così nelle elezioni del 1909, così in quelle del 1913, generali entrambe, nelle quali il successo arrise a noi, liberali democratici, alleati ai cosiddetti clerico-moderati, che già accorrevano alle urne nonostante il non expedit ecclesiastico. Furono battaglie memorabili, condotte virilmente dallo spirito irrequieto e arguto in corpo malato del conte Uberto Cattaneo. Amputato di una gamba, egli camminava spedito reggendosi alle stampelle. Era un appassionato direttore dei telefoni della zona. Fece di Pordenone un centro telefonico di prim'ordine, intessendo nell'intero circondario una fitta rete di apparecchi anche nelle più piccole frazioni. Solo 40 anni dopo, alla fine del 1952, fu dato l'annuncio dal ministro delle Poste e Telegrafi che entro quell'anno tutte le sedi dei comuni d'Italia ne dovevano essere dotati. Paragrafo 6. Il mio richiamo alle armi in guerra. L'8 marzo 1916, dopo la parentesi invernale, a seguito della chiamata alle armi della mia classe, fui chiamato anch'io. Presentatomi al battaglione di Gemona, fui comandato di accompagnare soldati al fronte e di addestrare truppe fresche, quando, in seguito a una segnalazione, fui destinato a trattare le requisizioni e a risolvere le relative contestazioni alle dipendenze dell'ufficio fortificazioni di Udine. Per questo servizio esso prendeva disposizioni dal Comando Supremo Segretariato Generale Affari Civili. Il segretariato aveva sede in Udine, in Giardin Grande, nei locali del ginnasio liceo. Capo era il prefetto dottor D'Adamo, coadiuvato da eminenti personalità istriane come il senator Salata, l'avvocato 48 e il dottor Serpieri. Rimasi alquanto perplesso se richiedere di essere destinato al fronte anziché espletare il più comodo e meno pericoloso incarico, ma finii con l'accettare quest'ultimo, convinto che sarebbe venuta anche per me l'ora del cimento. Nell'esecuzione del mio compito fui spesso comandato di recarmi lungo le linee della seconda e della terza armata. Il giorno dopo della presa di Gorizia, 8 agosto 1916, dovetti recarmi in quella città per stabilire gli interventi del nostro comando. Il ponte sull'Isonzo, parallelo a quello della ferrovia, continuava ad essere bersagliato dalle artiglierie nemiche che stavano centrandolo, come si poteva dedurre dagli aggiustamenti e dai conseguenti soffi di terra che si scorgevano da ambi i lati. Giunto sulla piazza principale, seppi che il ponte era stato colpito e anche demolito. Lo stato delle città era desolante, vuote e in particolare distrutte le case o danneggiate, assenti totalmente i civili, rari i militari in servizio di polizia. Le nostre truppe continuavano a essere schierate ai margini della città, ma il nemico resistette sui colli e sui monti vicini, San Gabriele, San Daniele e Montesanto, dai quali teneva sotto il tiro buona parte della città. Quella sera intrapresi con l'automobile il ritorno, oltrepassando l'Isonzo, su di un ponte di barche montato a nord-ovest della città martoriata. Paragrafo 7. Difese nei tribunali di guerra. Di frequente interrompevo il mio lavoro per prestare servizio presso i tribunali di guerra, a cominciare da quello di Gemona. A quello di Codroipo accedevo in seguito più spesso perché era il tribunale dell'intendenza della seconda armata, ma dovevo andare anche presso i tribunali del fronte. Difesi presso il tribunale della 12ª divisione seconda armata un facoltoso trevigiano di famiglia altolocata che, lasciate le linee, si era recato all'interno per diporto. Il tribunale si rese conto che era stata una ragazzata e dalla pena di morte comminata per simili reati moderò la condanna a pochi mesi di prigione. Tra le difese di Codroipo ne ricordo una di carattere eccezionale. Certo sottotenente Martini, convinto di allinearsi così agli atteggiamenti antireligiosi di quel tempo del direttore del giornale, Mussolini, aveva scritto una lettera dal fronte al popolo d'Italia, sostenendo che era tempo di gettare le immagini di Cristo nei letamai per la libera coscienza degli uomini, e altre eresie del genere. Un maggiore medico, nel leggere al fronte quella turpe prosa, mandò al giornale una cartolina con queste approssimative parole: uno sputo sul grugno di quel porco che ha osato scrivere simili nefandezze balorde, offensive per i credenti e in particolare per i combattenti. La redazione del Popolo d'Italia rinviò la lettera al sottotenente Martini e questi, senza por tempo in mezzo, replicò con una cartolina all'indirizzo del maggiore, che lealmente si era qualificato al giornale con tutte le sue generalità, con queste espressioni: se tu fossi un rettile ti schiaccerei con il tacco delle mie scarpe, ma sei peggio di un rettile perché ti sottrai allo stesso. E via con questo tono. La cartolina non sfuggì alla censura del fronte, che inoltrò lo scritto al tribunale di guerra e conseguentemente l'avvocato militare discorse il reato di insubordinazione. Conclusione. Arresto dell'ufficiale, suo rinvio a giudizio presso il tribunale di guerra di Codroipo. Fu incaricato della difesa che dovetti accettare e andai a trovare in carcere l'imputato. Credevo di trovare un uomo grande e grosso, violento e collerico, invece mi imbattei in un giovane mingherlino in berbe e dall'aspetto mite. Quel che più mi stupì, non assunse un atteggiamento risoluto, ma cercò di scusare il suo scritto, affermando che quello era il suo pensiero e che egli non aveva diretto la sua prosa ad alcuna persona conosciuta, mentre il maggiore doveva ben sapere che si rivolgeva a un individuo determinato. Mi fu agevole obiettare che, mentre era ragionevole l'indignazione di un credente e giustificabile la sua reazione, non altrettanto poteva dirsi per una replica da parte di un ufficiale che sapeva rivolgersi ad un superiore in grado. Soggiunsi che potevo bensì ricercare qualche attenuante, ma non mi sentivo di concludere per una richiesta di assoluzione, per cui era opportuno che mi affiancasse un difensore di sua fiducia. L'accusato mi disse allora che del suo caso si interessava il direttore del giornale, Benito Mussolini, allora al fronte sul Carso, il quale me ne avrebbe parlato in una sua venuta a Codroipo per conferire col difensore. Soggiunse di conoscere bene l'onorevole Agnelli, deputato liberale di Milano, al quale avrebbe scritto o fatto scrivere da Mussolini. Poiché conoscevo Agnelli e il suo valore professionale, fui veramente lieto di essere affiancato da così autorevole collega. Giunti all'udienza, senza che Mussolini fosse comunque intervenuto, la causa fu iniziata, anche in assenza dell'onorevole Agnelli. Meno male che, arrivati a quasi metà del dibattito, Agnelli comparve. Chiesi una sospensione di un quarto d'ora per informare il collega e alla ripresa, dopo l'escussione di qualche altro testimone e la lettura degli atti del processo, l'avvocato Agnelli improvvisò una felice arringa infiorata di spunti filosofici e di accenni letterari, ma come era ovvio non riuscì ad evitare l'esito previsto, non senza una qualche mitezza, ispirata ai tempi e alla qualità di combattente dell'accusato. Era bene che questi tornasse presso in trincea non appena espiata la pena, durante la quale avrebbe ben potuto meditare sulla sua improntitudine per non ricadervi. Rientrai a Udine con Agnelli, col quale ebbi una assai cordiale conversazione sui fatti militari e politici del momento, che non si presentavano in vero favorevoli. Pagina 101.